Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidellorgoglio.it e sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
Bisogna capire che quando si fanno delle battaglie politiche e alla fine si riesce anche a vincerle, poi c'è il problema della gestione della vittoria.
Io andai per un periodo a vivere a casa sua, a Monteporzio Catone, in una casa molto povera e molto gelida, soprattutto d'inverno, molto molto gelida, ma riempita dal calore di quest'uomo incredibile.
Si erano unite delle verve diverse, una verve di impegno e di approfondimento che però non era mai staccata da una verve corrosiva, sarcastica, punk.
Mi ricordo che non feci nessuno sforzo quando Simona Izzo mi chiese cosa ti ha fatto innamorare di Bruno. Dissi la sua dolcezza, i suoi garbi, la sua delicatezza. Ho voluto un bene pazzo a Bruno.
C'è qualche momento un po' volgarotto, però la storia delle due ragazze è molto leggera, molto sentimentale, molto carina.
Ricorderete che all'inizio della seconda stagione abbiamo parlato del caso di Jeffrey Dudgeon, un cittadino dell'Irlanda del Nord che si era rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dopo aver subito un arresto da parte della polizia in quanto omosessuale. La sentenza del 1981, favorevole al querelante, aveva dato il via, almeno in sede europea, ad una nuova sensibilità e l'impegno di indagare la condizione omosessuale era stato assunto da una parlamentare italiana del Partito Comunista, Vera Squarcialupi. Ce lo racconta il professore di diritto del lavoro dell'Università di Bari, Giuseppe Antonio Recchia.
Nell'84 succede che il Parlamento europeo adotta una risoluzione di un'importanza straordinaria sulla base del rapporto che Vera Squarcialupi aveva preparato sulla condizione dei cittadini europei omosessuali. È un atto naturalmente non vincolante. E in questo purtroppo diciamo è il limite stesso del documento, ma certamente è un atto fondamentale, perché in realtà si rivolge in due direzioni. Una prima direzione è naturalmente il Parlamento europeo che parla agli Stati membri e chiede naturalmente agli Stati innanzitutto che venga abolita la dimensione penale dell'omosessualità, che vengano stabilite le medesime età per l'atto sessuale consensuale e soprattutto una richiesta perché naturalmente dove sia così nella legislazione nazionale venga invece eliminata la considerazione dell'omosessualità come malattia mentale. C'è però un secondo profilo, forse ancora più rilevante, soprattutto perché lancia un ragionamento diverso rispetto a quello del diritto delle persone LGBT nella loro dimensione privata e nella loro dimensione affettiva e sessuale, cioè quello in realtà della condizione di lavoro. C'è un passaggio molto importante del rapporto che viene presentato al Parlamento di Vera Squarcialupi che dice espressamente che non si può accettare quelle che sono discriminazioni non solo di fatto ma addirittura di diritto, soprattutto sul profilo dell'accesso e delle condizioni di lavoro. Cioè il Parlamento europeo in questo caso comincia a dialogare con la Commissione, cui chiede di intervenire in questo senso. E le richieste che il Parlamento fa sono tre ben precise. La prima è naturalmente quella di intervenire con una forma di pressione sugli Stati, su quelli che sono in quel momento numerosi licenziamenti, che non riguardano naturalmente le persone omosessuali, ma in generale una situazione economica difficile che tutta l'Europa attraversa e che naturalmente però può avere conseguenze diverse a seconda dell'orientamento sessuale di chi vi è coinvolto. Una seconda richiesta fatta alla Commissione è quella di fare proposte, cioè di adottare atti a questo punto legislativi e quindi vincolanti sulla parità di accesso e sulla parità di condizioni di lavoro delle persone omosessuali. E la terza è quella di fare una ricognizione di tutto quello che in quel momento sono le legislazioni nazionali che possano, diciamo così, appunto, passivamente o meno accettare discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali.
Il marzo del 1983 è però un mese molto triste nella storia del movimento e della comunità LGBTQ+ italiani. Nel pomeriggio di sabato 12 marzo muore suicida nella sua casa di Milano Mario Mieli.
Sigarette, coffee, niente più.
Noi che scriviamo questo podcast, come già abbiamo avuto modo di dire nel settimo episodio, riteniamo che l'opera di Mieli, sia dal punto di vista politico che da quello letterario, sia ancora patrimonio vivo della nostra comunità. Il folletto eccentrico, imprevedibile, enigmatico, profondamente intelligente, affascinante e coraggioso, aveva il suo doppio in un essere fragile, tormentato, talora paranoico e dall'equilibrio psichico spesso instabile. Le droghe, le derive mistiche e alchemiche, un ecologismo tinto di catastrofismo e soprattutto una società che stava cambiando in maniera lontana dalle sue aspettative, lo hanno affondato in un disagio a cui non è riuscito a sopravvivere. Ma siamo convinti che la sua vita e la sua opera possano ancora raccontarci qualcosa e regalare spunti per una riflessione seria su noi stessi e sulla società in cui viviamo. A Mario, pochi mesi dopo la sua morte, viene dedicata una nuova realtà, nata come superamento del cuore romano. Ce lo racconta l'attivista Vanni Piccolo.
Avevamo organizzato le 3 giornate dell'orgoglio omosessuale, avevamo chiesto l'aiuto della provincia e non avemmo potuto avere il contributo perché non avevamo lo statuto. Allora abbiamo capito che c'erano delle motivazioni per essere riconosciuti legalmente, potersi costituire parte civile in un processo perché stavamo seguendo questa storia di Pappalardo, poter avere dei contributi, comunque poter avere un nome, perché eravamo coordinamento sì eccetera, però poter avere la possibilità di essere legalmente soggetto sociale, operativo, culturale. E quindi abbiamo deciso tutti di fare questa cosa. Ci riunimmo e ci fu una grande discussione sul nome, perché il primo nome che veniva fuori era quello di Pasolini, ma sai, rischiavamo le ire di Laura Betti perché c'era la fondazione Pasolini e forse avremmo avuto una confusione tra la fondazione e il circolo. Abbiamo pensato a Salvatore Pappalardo stesso, ma in effetti noi non lo conoscevamo, sapevamo che era stato ucciso, ma... e mi ricordo che fu Ugo Bonesse che tirò fuori il nome di Mario Mieli, che si era suicidato qualche mese prima, e tutti quanti eravamo affascinati da Mario Mieli, tutti quanti avevamo letto elementi di critica omosessuale, a me personalmente freschissimo di militanza, è stato il primo libro gay che ho letto, e alla fine fu all'unanimità dato questo nome al circolo.
Il primo presidente del nuovo circolo è Bruno Di Donato, che ha precedentemente ricoperto la carica di segretario del Fuori Romano. Ce ne regala un ricordo il critico letterario Francesco Gnarre.
Bruno Di Donato era il più grande di tutti noi, rappresentava il Fuori di Roma. È venuto quasi spontaneo a tutti dire che il primo presidente dovesse essere lui. Era una persona che tutti noi stimavamo moltissimo, era una bellissima persona. Ci ha parlato della sua famiglia, lui aveva un figlio, aveva fatto coming out, in quei tempi non era facile. Dal punto di vista politico lui era un radicale, dal punto di vista umano era una persona, ti ripeto, straordinario, sapeva ascoltare.
Anche Vanni Piccolo ha avuto il piacere di essere amico di Bruno Di Donato.
L'apparenza non era immediatamente quello che Bruno era, perché aveva la barba lunga, i capelli lunghi, poi ci stupiva, ma ci stupiva l'essere giovanile perché era già più grande di noi e Bruno era giovanilissimo prima di tutto esteticamente, anche con questa barba lunga, i capelli lunghi, ma aveva degli occhi vivi, vivi proprio, e poi di una dolcezza, di una partecipazione a te come persona incredibili. È stata la persona con cui io ho avuto subito un feeling fraterno. proprio fraterno, e anche lui nei miei confronti. Tant'è vero, questa è una cosa che non racconta nessuno, ad un certo punto Bruno fu chiamato da Maurizio Costanzo per partecipare in coppia ad una trasmissione su Rete 4 che si chiamava Fascination ed era la serata delle coppie e lui voleva assolutamente una coppia gay. Nessuno si prestò, il compagno di Bruno era all'estero, non trovò nessuno e mi disse devi venire tu. Quindi noi siamo andati in televisione come coppia e io mi ricordo che non feci nessuno sforzo quando Simona Izzo mi chiese cosa ti ha fatto innamorare di Bruno, che io dissi la sua dolcezza, i suoi garbi, la sua delicatezza. Ho voluto un bene pazzo a Bruno, perché io non ero abituato ad amicizie di militanza, capito? Well, my friend, the time is come. Raise the roof and have some fun.
La prima missione politica del circolo, nella sua semplicità, ci viene raccontata da Francesco Gnerre.
L'idea era la visibilità, di far emergere questa realtà che era invisibile e inesistente. Io mi ricordo che abbiamo avuto tante discussioni con Bruno. I discorsi vertevano sempre sul fatto che la società, le istituzioni dovevano prendere in considerazione che esistevamo.
Nelle stesse settimane in cui il circolo Mario Mieli viene costituito, sulle frequenze dell'emittente milanese Radio Popolare, allestita dal collettivo di autori, redattori e speaker dell'altro martedì, va in onda la seconda edizione di una delirante kermesse destinata a entrare nella leggenda e a rimanere a lungo nella memoria della comunità LGBT.
Si erano unite delle verve diverse. Una verve di impegno e di approfondimento che però non era mai staccata da una verve corrosiva, sarcastica, punk.
Paolo Rumi faceva parte di quel gruppo.
Io venivo personalmente dall'esperienza degli indiani metropolitani che poi divennero punk, no? Cioè la new wave. E questa cosa è proprio quello che ha dato il botto all'altro martedì, perché cominciavano ad uscire Mark Almond, Boy George, queste cose. Quindi non era più Iva Zanicchi, Orietta Berti, per non parlare Patti Pravo, Mina, ma c'era anche tutto questo mondo che stava venendo fuori, mondo corrosivo. E quindi questo è stato.
Buonasera signore e signori, sono Gianni Ravera e vi parlo dal casino delle feste dei Bastioni di Porta Venezia. Come ho spiegato prima, siamo collegati in Checavisione per la serata finale del concorso Canoro per povere donne, un trocio per l'estate.
Sostanzialmente c'era un conduttore che faceva da animatore, no? Come un MC, come un DJ che tiene viva la situazione.
Cari ascoltatori, buonasera, sono il vostro amico Corredo. Sono un po' emozionato, un po' imbarazzato, sinceramente confuso dopo questi due mesi di compagnia con voi. Non credevamo di avere così tanto successo, di critica, di pubblico.
C'erano diversi collegamenti esterni che potevano essere con l'organizzatore del festival, interviste.
Avremo anche collegamenti dall'esterno, con le giurie esterne degli esperti e vi ricordo che il maestro, come al solito in tutte le nostre puntate in collegamento Checavisione, sempre il maestro François de Pruderi, accompagnato dai musicals e dalle quattro più checche di Nora Orlandi.
E poi avevamo l'esibizione dei cantanti con commenti e votazioni esterne da alcune postazioni in città. Il più famoso di tutti fu il Bar Concordia di Corso Genova, era un bar alternativo dell'epoca, dove il telefono pubblico fu dedicato a fare la diretta del Frocio per l'estate. Quindi la gente sapeva che poteva andare in un bar e ascoltare insieme la trasmissione e da lì fare la giuria e votare.
Io direi di passare senza altra esitazione alla prima canzone in gara. La cantante la conoscete, è una cantante che abbiamo già ringraziato perché dopo tanti anni di abbandono delle scene si è presentata veramente per amor della causa, potremmo dire, con un brano di difficile contenuto ma di sicura presa e di sicura penetrazione presso il pubblico. A te la parola, Silva.
Sì, è un grosso ritorno e mi auguro anche un grosso successo. Si tratta di Vaselina Caselli con Nessuno mi può penetrare.
Nessuno mi può penetrare, nemmeno tu.
La vanità ti fa male, lo so.
Lo so che l'ho fatto una volta, non lo faccio più.
La vanità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare che l'ho fatto solo con te. C'è già tanta gente che lo vuol far con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di prenderlo dove può.
La vanità mi fa male, lo so.
Per questo una volta l'ho fatto e quell'altra no.
Poi c'erano gli ospiti, quindi Mattia Morretta per esempio partecipò con Le Checche Vanno in Paradise, che era una canzone che era già stata presentata precedentemente, quindi come vecchia gloria. Enzo riportò fuori Schecca Jouè, che era la parodia di una canzone di Cecchetto che spiegava cosa voleva dire e in quali luoghi essere gay sfacciatamente a Milano. Quindi l'idea era quella di creare comunità e risonanza con la città. E la città ha risposto. Cioè, la cosa incredibile è che la gente ci diceva: posso organizzare una giuria? E noi dicevamo: certo, quanti siete? No? E davamo la possibilità di votare.
Comunque possiamo passare all'ultima, la sesta ed ultima canzone in gara.
Si tratta di un pilastro veramente della canzone italiana.
La struttura portante, veramente.
Esattamente l'ideologia nostra prima che avessimo la parola. L'abbiamo sempre conosciuta da quando eravamo bambine e ci siamo sempre ricordate di lei e non potevamo farne a meno. È grande, è unica, è
Mona con La Patta.
Una misura così non la vedevo da mai, ma poi la patta slacciò e allora tutto cambiò. Volevo dire di no, ma poi la patta slacciò.
Era tutto registrato, alcune volte con la chitarra acustica a casa o altre volte con delle basi, e ci aiutò Michele Straniero, uno storico di musica che poi impazzì per questo nostro tentativo, ci ha proposto addirittura di farne un disco pirata e noi dicemmo no, per favore finiamo in galera, no? Perché
ero perplesso, un po' sfogliato guardando, però mi sono accorto che il suo pacco premeva lo zip. Non era male, aveva i baffi così. Quando la patta slacciò, la mano mia si tuffò.
Una tristezza così non la sentivo da mai.
Cioè, avevamo già avuto notizia che non tutti erano rimasti esattamente entusiasti, no, della nostra parodia. La cosa ci fece diventare celebri, ricercati da Giuni Russo, faccio solo un esempio, voleva venire a cantare nell'edizione successiva. Avevamo già la playlist delle canzoni, no? Io per esempio avrei dovuto cantare Cerco un centro che faccia la permanente e non mi faccia mai cambiare idea sulla tinta e lo schiarente. Giuni Russo avrebbe cantato Sturami di Viola Lavandino, no? E noi abbiamo detto: Giuni, a parte che è difficile non riconoscere la tua voce, no? Ed è difficile che non la riconosco Viola Valentino. Cioè, qua finiamo nelle rogne, no?
Nuovi amici, nuovi amori, sesso e cocaina. La divina notte intera e fa scordare i guai.
Giuni Russo è stato un talento unico e probabilmente irripetibile nella storia della canzone italiana, oltre che un'alleata spesso in prima fila per le cause LGBT. Giuni è scomparsa prematuramente nel settembre del 2004. Abbiamo chiesto a Michele Aversa, che ha curato la voce dedicata alla cantante siciliana sul portale di storia e cultura Wikipink, un ricordo.
Giuni Russo, appunto, fino al grandissimo successo di Un'estate al mare, era stato un fenomeno musicalmente di nicchia. Con questa grande hit invece diventa popolarissima a livello mainstream, ma diventa anche una vera e propria icona gay, sia grazie al suo look androgino, sia a svariate canzoni, in cui è facile riconoscere allusione al mondo omosessuale, sia maschile sia femminile. Parlo per esempio di Sere d'agosto e Abbronzate dai miraggi, che sono del 1983 nell'LP Vox, che è quello che segue proprio il grande successo di Un'estate al mare. L'anno dopo, cioè nell'84, arriva la consacrazione da questo punto di vista con un brano intitolato Babilonia, dove Giuni Russo canta della sfrenata scena omosessuale notturna con liriche come queste che adesso cito: uomini di notte ai tabernacoli di vizi vanno in cerca dell'amore e sono tanti, uomini in pelle e donne in doppio petto vanno a braccetto alla corte dei miracoli. Questa canzone viene molto apprezzata e viene vista proprio in un certo senso come un omaggio ai suoi fan gay, ma questi passaggi vengono anche letti come un po' moralistici, come appunto viene sottolineato su Babilonia in una recensione al disco che si chiamava Mediterranea e conteneva appunto Babilonia. La cosa interessante è che prima dell'uscita di questa canzone, nel gennaio dell'84, Giuni Russo aveva dato a Felix Cossolo su Babilonia un'intervista abbastanza ad ampio raggio, in cui aveva affrontato svariati temi come il suo rapporto con i fan gay, la sua immagine, l'omosessualità nel mondo della musica italiana, eccetera. E appunto, pur apprezzando la sua fanbase gay, dichiarandosi appunto onorata, proprio per quanto riguarda Babilonia invece aveva puntualizzato come l'utilizzo di un linguaggio tra virgolette sboccato, come per esempio utilizzare la parola frocio, secondo lei era una scelta poco intelligente perché alienava la parte di pubblico più conservatore e anche ancora magari più inibita, e quindi secondo lei bisognava utilizzare un linguaggio e delle modalità un po' più morbide. Il legame con Babilonia prosegue sempre nel 1984, perché in quell'anno lei, Giuni, partecipa alla seconda festa di compleanno del periodico. L'anno dopo addirittura presenzia alla serata di beneficenza Aid for AIDS, che era stata organizzata al CHAC di Milano per raccogliere fondi destinati alla ricerca sull'HIV AIDS.
Ti rubiamo soltanto 30 secondi prima di continuare l'ascolto di questo episodio del podcast per ricordarti che questo lavoro è possibile grazie ad un crowdfunding che puoi trovare su leradicidellorgoglio.it oppure sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle Radici dell'Orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te, aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio. Grazie.
A Bologna, il Circolo 28 giugno, prima realtà in Italia ad avere ottenuto da parte di un'amministrazione comunale una sede per svolgere le proprie attività, si confronta con gli aspetti pratici e politici di questa conquista, come ci racconta Franco Grillini.
Bisogna capire che quando si fanno delle battaglie politiche e alla fine si riesce anche a vincerle, poi c'è il problema della gestione della vittoria. La gestione del Cassero fu un problema perché non avevamo ragionato inizialmente su come gestire il centro. Il circolo si chiamava Circolo di Cultura Omosessuale 28 giugno, quindi l'intervento sul piano culturale aveva una sua priorità. Non a caso si facevano i festival del cinema, non a caso si investiva sulla biblioteca, ci lavorò Giovanni Dall'Orto per costruirla, venne proprio chiamato dal Cassero di Bologna per fare questa cosa. C'era l'idea che più che sulla politica bisognava intervenire sulla cultura, sulla mentalità. E la gestione del Cassero fu inizialmente abbastanza difficoltosa perché si trattava di mettere in piedi un'attività anche di autofinanziamento, e quindi si fece avanti l'idea di fare un bar che fu autocostruito. Si comprò il legno, tutte le strutture per fare il bar, e venne fatto con le forze che avevamo noi, perché non avevamo i soldi per pagare una ditta che ci facesse un bancone. E dall'attività del bar c'era effettivamente un autofinanziamento, diciamo non clamoroso, ma sufficiente per pagare le spese di gestione del circolo stesso.
E mentre magari il cassero di Porta Saragozza inizia a diventare un punto di riferimento sia locale che nazionale, un giovane Nicky Vendola approda a Roma.
Siamo nel 1984, esiste ancora la leva obbligatoria e io faccio l'obiettore di coscienza. Chiedo di essere assegnato all'ARCI. L'ARCI era convenzionata col Ministero della Difesa, quindi era una delle associazioni che accoglievano gli obiettori di coscienza, e all'ARCI chiesi immediatamente di essere dislocato nella nascente ARCI Gay, che a quell'epoca era, diciamo, semplicemente una stanza, e Don Marco Biceglia. Fra l'altro, il giorno in cui arrivo, prima ancora di incontrarmi con Don Marco, lui mi manda un messaggio e mi dice: devi andare all'università a sostituirmi a una conferenza. Ho detto, io gli dissi: scusa, ma io sono di Terlizzi, vengo a Roma e vado all'università a sostituirti a una conferenza. E lui disse: sto andando a Lavello perché è appena morta mia mamma. E quindi io mi trovai in questo confronto l'università con un europarlamentare, Vera Squarcialupi, sull'argomento omosessualità e istituzioni. E per me fu un battesimo, nel senso che io ero, figurati, esperto già di parola in situazioni pubbliche, lo ero da quando ero ragazzino, insomma. Però l'università è un luogo solenne e entravo per parlare di omosessualità. Ecco, di lì poi accaddero tante cose. Con Don Marco il rapporto si fece strettissimo, perché io andai per un periodo a vivere a casa sua a Monte Porzio Catone, in una casa molto povera e molto gelida, soprattutto d'inverno, molto molto gelida, ma riempita dal calore di quest'uomo incredibile.
Vale ricordare che solo nel 1985 l'ARCI Gay avrebbe conseguito la propria autonomia dell'ARCI, dotandosi di un proprio statuto e di una propria dirigenza. Questa, negli anni precedenti, era la finalità della missione di Marco Biceglia, come ci conferma Nicky Vendola.
Inseguiva l'idea di un'organizzazione assolutamente autonoma dai partiti, in colloquio critico, ovviamente, con la sinistra, grato anche ai radicali, quindi diciamo con una relazione, ma mai supina, mai subalterna, con un arco di forze che andavano dal Partito Comunista ai radicali, ecco. Don Marco lavorò molto sull'esperienza, diciamo, sull'idea di poter unificare, costruire una rete tra i gruppi locali più importanti, no? C'era il Mario Mieli a Roma, c'era il Cassero a Bologna, c'erano le esperienze storiche di Milano e di Torino, e c'erano esperienze che erano nate in Sicilia anche a ridosso del famoso duplice omicidio di Giarre. Quello che mancava in quella fase era un punto di unificazione di tante cose differenti che sorgevano in diverse parti del territorio, no? Lui ha colto questa necessità e ha soprattutto lavorato in una delle sue tante vite, perché Don Marco è stato una persona capace di una molteplicità di vite, in una delle sue molte vite, in quella più scoppiettante, più allegra, più eretica, più erotica, più trasgressiva, è stato capace di cominciare a mettere insieme, ad amalgamare, a far comunicare esperienze differenti, soprattutto quella più evoluta, che era teoricamente, politicamente, culturalmente quella bolognese, quelle più, diciamo così, capaci di grandi mobilitazioni come quella milanese, e quella romana storica, forte, quella del Mario Mieli.
Che questo percorso di affrancamento voluto da Marco Biceglia non sia stato affatto semplice e abbia visto momenti critici, ce lo ricorda Beppe Ramina, storico attivista e primo presidente di ARCI Gay.
A un certo punto venne messo in discussione da parte dell'ERCI il ruolo di Marco Bisceglie. Marco, noi avevamo già il Cassero, quindi era l'83 probabilmente, 84. Marco si rivolse a noi dicendo: ma questi mi vogliono cacciare, io non so dove andare, non ho soldi, non ho pensioni, insomma. Per cui intervenimmo io, Franco, con l'allora presidente che era Menduni, Enrico Menduni, dicendo: ma questa è una porcata, insomma, non la dovete fare perché vi facciamo un casino, eccetera. Dopodiché con Franco si pensò appunto al fatto che c'erano tanti collettivi in Italia che nascevano e morivano molto rapidamente e pensammo che fosse utile dare una struttura più continuativa, più stabile al movimento gay in Italia e che Arci Gay potesse essere un buono strumento, perché poi c'erano sedi in tutta Italia dell'Arci, c'era un po' di fondi, insomma, quindi si poteva utilizzare una realtà che c'era già, quindi costituimmo poi Arci Gay non più come parte del compartimento diritti civili, ma come associazione autonoma. E anche lì c'è un fatto buffo, per dirti come erano quei tempi, nel senso che io divenni presidente nazionale di Arci Gay. Noi avevamo dentro, nella segreteria nazionale, il circolo Mario Mieli, che non era associato ad Arci Gay, però l'idea era quella un po' di un'associazione ombrello, dove stessero un po' tutti. Dopo un paio d'anni, insomma, c'era la responsabile dell'organizzazione dell'Arci Nazionale, mi disse: beh, insomma, ma come mai avete dentro un'associazione che non è associata, che insomma un po' fuori dalle... E io gli dissi: ma guarda, non ho neanche io la tessera di Arci Gay, quindi figurati se è un problema quello. Ma tu non puoi essere presidente di un'associazione se non hai la tessera. Quindi io proprio, quindi non ci guardavamo molto a quelle cose, ecco, eravamo più per fare, per dare spazi, dare possibilità e così via.
La tenacia di Marco Bisceglia e di coloro che condividono il suo progetto inizia ad avere i suoi effetti nella tarda primavera del 1984. Il 9 e 10 giugno si tiene ad Ariccia un incontro dei gruppi gay interessati a dare vita ad un Arci Gay nazionale. L'8 novembre la presidenza nazionale dell'Arci dà il via alla sua costituzione, come vedremo in un prossimo episodio. Il 1984 è l'anno di uscita nelle sale italiane di una pellicola destinata a incidere molto sull'immaginario omosessuale. Si tratta di un film inglese, Another Country, di cui ci parla il critico Vincenzo Patanè.
A Londra per anni c'era stata una pièce teatrale di Julian Mitchell che aveva avuto molto successo, del 1981. Il regista inglese di origine polacca, Marek Kaniewska, pensò di ricavarne un film e chiamò sul set proprio i due attori che recitavano nella pièce, ossia Rupert Everett e Colin Firth. La pièce teatrale racconta la storia di una celebre spia, ossia Guy Burgess, che nel film si chiama Guy Bennett. Questo Guy Bennett, ormai molto anziano, vive a Mosca, giustamente perché ha fatto la spia in Inghilterra al servizio del KGB e quindi l'unica soluzione per non essere condannato nel Regno Unito era quello di trasferirsi a Mosca. Questa ex spia ripercorre gli anni più importanti della sua vita, ossia quando stava in una public school, e racconta come in queste public school l'omosessualità fosse una cosa assolutamente normale, così come è diffusissima una forte gerarchizzazione, cioè gli allievi più piccoli sono costretti spesse volte a fare tutto quello che vogliono gli allievi più grandi. Il protagonista, Guy Bennett, ossia Rupert Everett, è omosessuale e ogni tanto ha qualche rapporto. Il suo migliore amico, che è Colin Firth, è infervorato di marxismo e quindi parla soprattutto di questo. Questi sono i due poli attorno a cui il film si svolge, ossia il marxismo e l'omosessualità.
Accidenti, sei coraggioso. Credevi che non sarei venuto? No. Non sapevo. Speravo di sì. Comunque, eccomi qua. Avrei fame, spero. Io sto morendo, ho mangiato soltanto un po' di caviale con toast a mezzogiorno.
Ti è andata bene?
Non direi proprio. Senti, io non vorrei chiamarti Harcourt, il mio nome è Guy.
Lo so,
mi sono informato.
Il mio è James.
James. È un bellissimo nome.
Ho avuto paura di non farcela.
Ho incrociato un paio di professori.
Ah, non ti preoccupare, non ci vengono qui.
Troppo caro per loro.
Senti,
ti piace il salmone affumicato?
Sì, molto.
Io adoro... adoro mangiare e bere. Che dici, ce la prendiamo una solenne sbronza?
Se ne hai voglia.
Il film vuole far capire che il tradimento di Guy verso il proprio paese, verso il Regno Unito, è nato innanzitutto come reazione verso le tradizioni troppo rigide, cioè quello che succede nei college è quello che poi succederà in Inghilterra. Per questo lui si rivolge ad un altro paese, Another Country, quello del titolo, che nel caso specifico è l'Unione Sovietica, dove nei suoi pensieri finalmente si può vivere in totale libertà e senza una gerarchizzazione. L'omosessualità per Guy è il mezzo per acquisire una propria coscienza del mondo, è il piede di porco che può portare ad un'altra realtà. Il film per una persona omosessuale è interessantissimo, a parte questi momenti estremamente teneri, estremamente belli che Rupert Everett ha con uno studente più giovane, Cary Elwes. C'è un misto di repressione, di ribellione, di dandismo che non può non attrarre lo spettatore. In questo il film si inserisce in un filone ben chiaro, quello là della ribellione anarchica nelle scuole. Si pensi al celebre Zero in condotta di Jean Vigo oppure a Sé di Lindsay Anderson.
Sul fronte della cinematografia nostrana, il 1 marzo del 1984 esce nelle sale Sotto Sotto strapazzato da anomala passione, diretto da Lina Wertmüller. Il film racconta la reazione furibonda del falegname Oscar, interpretato da Enrico Montesano, alla scoperta che la moglie Esther si è infatuata dell'amica Adele. La pellicola viene lanciata con un claim sessista alquanto discutibile. Se tua moglie ti tradisce con una donna, sono corna o no? Eppure, l'innamoramento di Esther e Adele, interpretate da, udite udite, Veronica Lario e dalla collega Luisa De Santis, è raccontato dalla Wertmüller in maniera alquanto delicata. Ce lo racconta proprio una delle due interpreti, Luisa De Santis.
Il film era fatto per Veronica Lario perché lei già era la compagna di Berlusconi, quindi il film era in realtà prodotto da Berlusconi. Allora, non ci poteva essere un'attrice molto famosa vicino a Veronica Lario, perché naturalmente se mettevano un'attrice molto famosa diventava lei la protagonista. E allora Lina fece un po' di provini e mi prese perché pensava che io andassi bene per questa cosa. Con la Wertmüller avevo fatto uno spettacolo in teatro che si chiamava Amore e magia nella cucina di mamma. Io non ero molto contenta di lavorare con Lina, perché Lina era tremenda. Intanto era il suo carattere, e poi anche perché forse è stata una delle primissime donne che ha fatto il cinema, quindi si è dovuta comportare, secondo lei, come un maschio. Devo dire che Veronica si è comportata molto bene, non ha mai fatto la diva, molto studiosa, molto appassionata, le piaceva molto fare l'attrice e Berlusconi le fece fare questo film e poi la tolse di mezzo, che se l'è sposata, lei era già incinta allora. Poi Lina naturalmente trattava malissimo anche lei, no? Quindi noi ci siamo trovate a doverci come difendere da Lina, hai capito? Berlusconi naturalmente vedeva tutte le scene che avevamo girato e poi se c'erano delle scene che non gli piacevano, Lina gli faceva rifare le scene. C'è qualche momento un po' volgarotto, perché Montesano era un attore un po' greve, capito? Però la storia delle due ragazze è molto leggera, molto sentimentale, molto carina. Mi ricordo che anche Moravia ne parlò bene, di questo rapporto delle due ragazze. Poi non succede assolutamente niente, no? Si baciano una volta, ma insomma è una cosa così molto infantile, molto carina. E poi dopo naturalmente lei sparisce di nuovo con quella bestia del marito. È un finale all'italiana di quegli anni lì. Però io guardo verso di lei, lei mi guarda così come se lasciassimo questo sogno con un certo rimpianto.
Tu l'hai seguita quest'inverno la serie di Hitchcock? C'era Notorious, te lo ricordi?
Beh, io stavo in Svezia, ma Notorious, e chi se lo scorda, capirai. Ingrid Bergman e Cary Grant. Quello che lei faceva la moglie della spia, no? Quello, come si chiama? Quello che ha fatto pure Casablanca.
Claude Rains, che avvelenano lei e lui la salva portandola in braccio giù per le scale.
Cary a me me fa morire, oh, c'ha una camminata. Sting, stang, sting, stang. Beh, elegantissimo.
Sì, ma tu ce l'hai presente la scena del bacio? Quello famoso, che fece scandalo ai suoi tempi perché dice che era il bacio più lungo della storia del cinema.
Sì, beh...
Stanotte, no? Sul canotto. Sai, c'era la luna, il dondolio, insomma, io e Scarretto abbiamo fatto l'amore e dopo mi sono addormentata. Sarà stata la luna, sarà stato il dondolio, non ti vado a sognare proprio la scena del bacio. Io ero la Bergman, a letto, quasi morta, perché mi avevano avvelenato. Insomma, tutta languida per questo veleno, debole, erotica. Veniva Cary Grant e mi baciava. Poi io socchiudevo gli occhi e non era mica Cary. Allora ho pensato, mo guardo Scarretto che è in piccione, mo mi si viene a infilare anche nei sogni. Invece non era Oscar, eri tu.
No, non è stato un gran successo il film. Non è un film che le persone si ricordano. Poi è stato bloccato, basta, finito. E non si è più saputo niente. In America credo che sia andato abbastanza bene. Lina Wertmüller era amatissima in America, perché gli americani avevano un'idea degli italiani, col coltello, con le cose, con i ricci in testa, insomma, gli era molto, molto piaciuta l'Italia di Lina.
Per non farci mancare nulla, segnaliamo anche che il 15 agosto del 1984 esce un film che è allo stesso tempo l'apice e il canto del cigno del macchiettismo omosessuale all'italiana. Si tratta di Delitto al Blu Gay di Bruno Corbucci, undicesimo episodio della saga dell'ispettore Giraldi. Qui il protagonista, interpretato da Thomas Millian, indaga sull'omicidio di una drag queen avvenuto in un locale romano, il Blu Gay, facendo breccia nel cuore della Florida Colomba Lamar. A interpretare quest'ultima è Vinicio Diamanti, celebre caratterista specializzato in ruoli gay con un passato nell'avanspettacolo. Abbiamo chiesto all'attivista Saverio Aversa un breve ricordo dell'attore.
Era una persona piena di vita, era un pride vivente. Non era certamente un attivista politico, ma un attivista a modo suo lo era sicuramente. Non aveva problemi a dire che rivendicava la sua effeminatezza, senza però sentire la necessità di fare un percorso in avanti, cioè fare degli interventi chirurgici. Lui diceva: io sono così, sono nato così. Ha raccontato che lui non ha mai avuto grossi problemi in una certa Roma piccolo borghese di un quartiere come Prati, neanche in famiglia, perché in famiglia dicevano: lui è un artista, lui è così, lo accettiamo per quello che è, perché è un artista. Mi ha in qualche modo raccontato di una certa Italia degli anni 50 e 60, quando lui faceva le tournée con l'avanspettacolo. Io dice, ho studiato da tenorino, volevo fare il cantante lirico, però scoprì che cantando un po', spingendo sul falsetto, la mia voce era invece da mezzo soprano e mi piacevano le canzoni americane, la mia preferita era Summertime e mi truccavo come un mulatto ed ero molto, molto ambiguo, sai? In quel momento c'era un po' questa cosa delle cantanti nere americane, un po' anche ispirata alla Josephine Baker. Quindi lui c'era una parrucca nera e il gonnellino di banane ed era dipinto di nero e dice mi esibivo, facevo la soubrette all'Andrea Iovinelli, al principe di Via Colla di Rienzo, all'Oriente e all'Espero. Gli ammiratori, dice, mi aspettavano alla fine dello spettacolo e spesso mi corteggiavano non preoccupandosi del fatto che non ero una donna vera.
Ma lo sai che sei molto simpatico, invece dello zingaro, zingaro d'amore.
Grazie, grazie. Che a volte ne agitano dei venti di vere lontane.
Stupendo. Con chi stai?
Sto con una... E Carla, mi sta a cercare.
Oh, che l'orrore! Ma come fa uno divino come te a stare con una budellona come quella?
Vuoi che te la presento?
No, thank you, darling. Devo andarmi a preparare per il secondo spettacolo. Telefonami. Arturo, dai il mio numero al signor... come ti chiami?
Nicola.
Solo Nicola?
È Nicola, solo Nicola, quello che non te farà mai sentire sola.
Divino, divino, divino.
Io comunque l'ho visto in teatro due volte. Una volta in uno spettacolo di Mimè Perlini in un teatro che non esiste più, una cantina che si chiamava La Piramide, che era uno spettacolo su Picasso, che ha fatto anche Lelio Gabbalo da un testo di Arbasino messo in scena da Aglioti e Perlini al Teatro La Piramide. E poi l'ho visto primi anni 80, credo, c'era l'estate romana, Massenzio, vicino al Colosseo, e lì faceva uno spettacolo Giancarlo Nanni con Manuela Kusterman e mi pare che lo spettacolo si intitolasse Gin Harlow and Billy the Kid. E lavorò molto con Di Marca, con Pippo Di Marca, e fece tutti i testi di Jean Genet. Quindi questo, ma lui, ti ripeto, era molto contento sia del teatro che comunque del cinema. Con The Little Blue Gay praticamente riprende quella sua partecipazione che ha fatto nel film Il Vizieto, dove faceva appunto una ballerina di flamenco, e qui fa la diva, l'attrazione di questo locale, questo personaggio di Colomba Lamar che si invaghisce di Thomas Milian, suscitando anche la gelosia di una simpatica Olimpia Di Nardo che fa la moglie del Monnezza.
Avete ascoltato Le radici dell'orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le radici dell'orgoglio. Da un'idea di Giorgio Bozzo, scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni e Bianca Rondolino. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone. Il sito internet Le radici dell'orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le radici dell'orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le radici dell'orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it o la piattaforma produzionidalbasso.com, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto.